Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Papa Leone XIV visita a sorpresa il dicastero per i vescovi. Nel pomeriggio la visita a San Paolo. Padre Romanelli da Gaza: la popolazione è affamata e stanca di essere considerata come un oggetto. 1700 anni fa, Nicea, nell'attuale Turchia, il primo concilio ecumenico nella storia della Chiesa. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Come abbiamo sentito nei titoli, visita a sorpresa questa mattina di Papa Leone XIV nella sede del Dicastero per i Vescovi, di cui è stato prefetto dal gennaio 2023. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
È durato circa un'ora e mezzo il giro in quegli uffici che ha guidato per oltre due anni fino al conclave che lo ha eletto Papa. Leone XIV è arrivato nella sede affacciata su Piazza Pio XII intorno alle 10 a bordo del minivan nero che accompagna ogni trasferimento fuori dal Vaticano, come quello a Genazzano del 10 maggio scorso o quello di una settimana fa all'Augustinianum per celebrare la messa e pranzare con i confratelli agostiniani, entrambe due sorprese fuori porta, oggi la terza, con i saluti ai vari dipendenti, poi l'uscita intorno alle 11:30 dal garage sul retro in via dei corridori. Oggi pomeriggio il pontefice si recherà invece nella Basilica Papale di San Paolo fuori le mura per far visita al sepolcro dell'Apostolo delle Genti. Domenica 25 prenderà possesso della sua cattedra di San Giovanni in Laterano e nello stesso pomeriggio pregherà davanti alla Salus Popoli Romani a Santa Maria Maggiore, dove è sepolto Papa Francesco. Proprio nel trigesimo della morte del suo predecessore, Papa Leone terrà l'udienza generale in Piazza San Pietro, è la prima del suo pontificato, ma anche la prima dal 12 febbraio, dopo l'interruzione a causa della malattia di Jorge Mario Bergoglio.
E tra gli impegni di giugno è la diocesi di Roma ad aver fatto sapere in mattinata tramite un post su X che il Papa incontrerà il giorno 12 tutti i sacerdoti della sua diocesi. L'appuntamento avverrà in aula Paolo VI. E apriamo la pagina internazionale. L'ONU è stata autorizzata ad inviare circa 100 camion di aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Lo ha annunciato a Ginevra il portavoce dell'Ufficio per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite. Intanto, l'altra notte, nel corso degli attacchi israeliani nella striscia sono state uccise 60 persone. La situazione per la popolazione resta drammatica, come spiega al microfono di Roberto Cetera padre Gabriel Romanelli, parroco a Gaza.
Non è nemmeno la mancanza di cibo, che è reale, né di acqua buona, che è reale, né di medicinale, che è realissimo. È il fatto della mancanza di una speranza certa per questa popolazione. Quello che sta uccidendo le persone è il fatto che vengano trattate come se fossero degli oggetti, non dei soggetti di diritti, quindi non come da persona umana.
La comunità cristiana come vive in questo momento?
Grazie all'aiuto della Chiesa siamo riusciti a aiutare decine di migliaia di famiglie, però da quasi tre mesi le cose elementari e le razioniamo. Farina a setacciare due o tre volte a causa dei vermi, o per esempio purificare l'acqua. Verdure qua non abbiamo. Una cipolla tiene una media di 10 euro.
Resta ancora appesa la concreta possibilità di una tregua per l'Ucraina. Ieri, nel lungo colloquio telefonico fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello russo Putin, è emersa l'apertura della Russia a una trattativa, ma con tempi non immediati, come invece caldeggiato dall'inquilino della Casa Bianca. Insoddisfatta l'Unione Europea, che sancisce un nuovo pacchetto di dure sanzioni per Mosca. Paola Simonetti.
La Russia cerca di prendere tempo per continuare la guerra e la sua occupazione. Il presidente ucraino Zelensky si affida ai social per un giudizio su quanto emerso dalla telefonata di ieri fra Trump e Putin, dove il presidente USA ha premuto per un negoziato immediato, mentre l'omologo russo si è detto aperto alla possibilità, ma non ora e non per un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni. Colloqui complessi li ha definiti Mosca, che sul tavolo dovranno contemplare i cardini delle richieste russe, mentre Zelensky, pur essendo convinto che la guerra debba concludersi con il dialogo, ribadisce però il suo rifiuto all'ipotesi di un ritiro dell'esercito dalle zone sotto il suo controllo. Un confronto a distanza alla cornice del quale ha visto la proposta di Papa Leone XIV a offrire la sede del Vaticano per eventuali negoziati diretti. Intanto l'UE ha sancito il 17° pacchetto di sanzioni a Mosca. A fargli eco il primo ministro britannico Starmer, che ha annunciato 100 nuove sanzioni contro la Russia, iniziative non gradite dal presidente USA Trump perché congelerebbero, a suo avviso, qualunque spiraglio di accordo.
E i paesi dell'Unione Europea hanno invece dato il via libera alla revoca di tutte le sanzioni economiche contro la Siria, come riportano le principali agenzie internazionali. L'accordo preliminare, raggiunto a livello degli ambasciatori dei 27 Stati membri, dovrà essere adottato dai ministri degli esteri nel pomeriggio. Andrea De Angelis ne ha parlato con Giampaolo Silvestri, segretario generale dell'ABSI.
Le sanzioni sono una grossa limitazione perché non permettono la possibilità di un commercio e quindi di importare tutta una serie di beni anche essenziali, ma le sanzioni che incidono di più poi in realtà sono quelle che viene chiamata l'over compliance finanziaria, cioè se oggi noi vogliamo trasferire dei fondi per progetti di sviluppo in Siria, questo è molto difficile, rendono di fatto quasi impossibile avviare dei veri e propri progetti di sviluppo.
Quali sono i tempi per veder cancellate definitivamente le sanzioni?
Oggi l'Europa è un grande passo in avanti, poi c'è stata anche l'iniziativa del presidente Trump che ha dichiarato che anche lui toglierà le sanzioni americane. Gli stati del Golfo stanno cercando di investire in Siria, gli Emirati e l'Arabia Saudita hanno ripagato tutto il debito estero che la Siria aveva nei confronti della Banca Mondiale. Ci sono tutta una serie di elementi che fanno ben sperare sul fatto che ci possa essere un processo di sviluppo e di ricostruzione.
Dopo le elezioni politiche di domenica scorsa, il presidente della Repubblica portoghese inizia oggi le consultazioni con i partiti per la formazione di un nuovo governo. Dalle urne non è infatti emersa una maggioranza in Parlamento, nonostante il partito di centrodestra, Alleanza Democratica, del premier uscente Luis Montenegro, abbia vinto le elezioni, le terze in tre anni, con il 32,7% dei voti. Seguono i socialisti con il 23,3% e l'estrema destra al 22,6%. Sui possibili scenari, Marco Guerra ha intervistato Luca Cinciripini, ricercatore del programma UE dell'Istituto Affari Internazionali.
Abbiamo sicuramente degli elementi di continuità, la stessa vittoria del partito di centrodestra che addirittura ha aumentato i voti. E dall'altro lato però abbiamo anche gli importanti segni di discontinuità. La forte regressione del Partito Socialista, che ottiene il peggior risultato dal 1987 ad oggi, che causa anche le dimissioni del suo segretario. E dall'altro lato l'ascesa imprevista del partito di estrema destra, che è arrivato sostanzialmente tardi nello scenario politico portoghese.
Quali scenari si aprono adesso per la formazione di un governo o anche per eventuali nuove elezioni?
La situazione adesso è abbastanza confusa, bisognerà appunto attendere il conteggio delle schede all'estero per capire non solo il risultato dei socialisti di estrema destra, ma anche per quello di altri partiti minori che eventualmente possono coalizzarsi con il partito di centrodestra. Il problema principale è che in Portogallo per sei mesi ora non si può votare, essendoci appena state le elezioni, e non si può votare nemmeno nell'ultimo semestre della Presidenza della Repubblica, e un accordo andrà sicuramente inevitabilmente trovato.
In chiusura di giornale ricordiamo che ricorre oggi il 1700esimo anniversario da quando l'imperatore Costantino convocò a Nicea nel 325 il primo concilio ecumenico. Il teologo Simone Morandini, nel suo libro Credo in Dio, fonte di vita, pubblicato dalle Edizioni Deoniane, riflette su un aspetto particolare della confessione cristiana che ne scaturì: la dimensione della fede in Dio creatore e l'istanza ecologica che se ne può desumere. L'intervista di Eugenio Murrali.
Sarebbe anacronistico pensare che Nicea avesse in mente l'ecologia nel momento in cui formulava la sua confessione, che aveva come oggetto prima di tutto la realtà dei rapporti tra il padre e il figlio, ma certamente la fede in Dio in quanto creatore è una potente fonte di ispirazione per chi oggi cerca di riflettere sulla cura del creato.
Come può essere oggi la teologia della creazione una grammatica per abitare il mondo?
Recuperare la possibilità di parlare del creatore nel tempo della scienza è la prima grande sfida che nel testo provo un po' ad affrontare, ma il secondo versante sta nel fatto che ritrovare questa dimensione della fede cristiana come praticabile significa anche guadagnare uno sguardo penetrante sul mondo, non in competizione con quello della scienza, ma capace di illuminarne il senso come realtà appunto buona, meritevole di cura, preziosa.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Giuseppe Mariello in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.